Ercolessi è un caro amico, è membro del direttivo nazionale del Comitato per il No Referendum e per l'abolizione dell'Italicum, è membro del Board del Forum Liberale Europeo, che sono le fondazioni, la federazione delle fondazioni studio liberali dei vari paesi europei, una ad esempio la Fondazione Schumann in Germania, e della Federazione Umanista Europea, che riunisce le fondazioni laiche e sempre del panorama europeo. È stato anche in gioventù, tanto tempo fa, in una galassia lontana, segretario del Partito Radicale, tra parentesi, il primo e l'unico segretario minorenne all'epoca c'era la, non lo dico perché sennò capiscono quanti anni hai, comunque c'era la battaglia per portare il diritto di voto a un'età più bassa. Ecco.
Era una radicalata.
Comunque è stato... Dunque, visto che giustamente siete qui per ascoltare lui e non per ascoltare me, cerchiamo di impostare un attimo il problema in maniera tale da dare l'abbrivio. Sfascismo costituzionale è intrigante perché c'è il gioco di parole, ovviamente.
È intraducibile
in una qualsiasi lingua europea che non sia l'italiano, e questo è già molto interessante. Senti, da storico, io sono uno storico del diritto, è una costante di tutti i sistemi parlamentari lentamente scivolare da una predominanza del legislativo a una predominanza dell'esecutivo. È successo nel XIX secolo con l'esperienza francese della Seconda Repubblica, è successo in Germania con Weimar, ma ci sono anche altri esempi, nella Polonia sempre tra le due guerre, in quasi tutti gli stati addirittura tra le due guerre. C'è stato quindi un passaggio che alle volte è stato un passaggio cruento, colpi di Stato, l'esperienza della Seconda Repubblica Spagnola, oppure votato, l'esperienza di Weimar, ma anche la stessa esperienza polacca, da un sistema a predominanza parlamentare, quindi un sistema classico liberale, a un sistema a forza e predominanza dell'esecutivo. Tu tratteggi il perché e descrivicelo, ecco, in poche parole, ecco, qual è l'idea.
Dunque, l'idea, però, all'idea che propongo io come alternativa alla controriforma, secondo me, che è stata proposta dal governo, che ho proposto non perché pensassi che mi avrebbero preso sul serio, perché abbastanza evidente che non è sulla base di argomentazioni razionali che questi progetti vengono elaborati, ma per dimostrare che non era affatto vero, che non è affatto vero quello che viene continuamente sostenuto, e cioè che questo è il modo per uscire da quello che viene definito il bicameralismo perfetto. Cioè quella, certo, predominanza del Parlamento che è disegnata nella Costituzione del 1948 e che però prevede anche, un caso abbastanza estremo, che qualunque passaggio parlamentare riguardi esso la fiducia, riguardi l'approvazione delle leggi, debba essere ripetuto due volte, sempre e in automatico, fra le due Camere. Uno può benissimo ritenere che questo sia un sistema che può essere superato, ma per superarlo c'erano tanti modi. Io nel libro ne delineo uno che non avrebbe avuto la conseguenza principale e fondamentale che secondo me questa, che io definisco una controriforma costituzionale, avrà, e cioè che consiste nel mettere tutte le nostre libertà costituzionali alla mercé di chiunque, non possiamo neanche immaginare chi possa essere, vinca una elezione politica generale e qualche tornata elettorale regionale nei prossimi decenni. Dico nei prossimi decenni, noi non abbiamo la più pallida idea di quali saranno le forze politiche che costituiranno il sistema politico italiano nei prossimi decenni. Pensate soltanto a quanto enormemente è cambiato il sistema politico italiano negli ultimi 3 o 4 anni. C'erano soltanto o quasi soltanto un cosiddetto centrodestra egemonizzato da Forza Italia e un cosiddetto centrosinistra egemonizzato dal PD di Bersani. Oggi abbiamo quella che viene data come una delle forze politiche maggiori che non esisteva neppure. Per una breve stagione è sembrato che il partito di Monti avrebbe dovuto assumere un ruolo di protagonista e i sondaggi oggi lo danno sostanzialmente inesistente. Quindi non si può mai sapere come vanno a finire le cose. Le costituzioni, dal punto di vista soprattutto della cultura politica liberale, servono proprio a prevenire la possibilità di danni gravissimi che possono essere arrecati al paese da una classe politica di irresponsabili. Io sono convinto che noi abbiamo in Italia oggi, dopo il ventennio berlusconiano, la peggiore classe politica dell'Europa occidentale, una classe politica di qualità intellettuale ed etica infima. Credo anche di poterlo dire abbastanza con cognizione di causa, visto che non frequento solo e tanto il sistema politico italiano, ma anche quelli degli altri paesi, delle organizzazioni che fanno capo alle due organizzazioni europee di cui sono membro e giro attivamente per tutti i paesi dell'Europa comunitaria. Devo dire che all'estero oggi l'Italia è vista con sollievo per una sola ragione, perché non c'è più Berlusconi. Vista dall'esterno, qualunque cosa in Italia sulla base delle informazioni date dal sistema politico italiano, dal sistema dei media italiani, che è notoriamente fortissimamente collegato al sistema politico, forse questo non era chiarissimo. Vista dall'esterno, la situazione italiana del periodo, diciamo così, dell'età berlusconiana, perché ormai si può parlare, visto che è durata 20 anni, questo periodo in cui la figura dominante era stata Berlusconi, si può parlare di un'età berlusconiana, così come si parla di un'età giolittiana. Purtroppo nel bene e nel male le figure politiche determinano molto del sistema politico, ma purtroppo determinano anche molto delle culture politiche diffuse. Oggi in Italia c'è uno spappolamento totale della cultura politica diffusa in un paese dove già le culture politiche erano povere, modeste, eccentriche rispetto a quelle dei principali paesi dell'Europa comunitaria prima di questo episodio. Si dice che è moderno votare un capataz anziché votare un partito, ma io francamente questa assenza dei partiti e questa assenza del ruolo dei partiti negli altri paesi occidentali non riesco a vederla. Qualche mese fa ero a Maastricht, dove abbiamo fatto una delle nostre conferenze organizzate dal Forum Liberale Europeo. Il giorno prima c'era una riunione provinciale dei giovani del partito D66, che è il partito, diciamo, liberale di sinistra olandese. I liberali sono litigiosi dappertutto, in Olanda ne abbiamo due, uno di destra e uno di sinistra, l'un contro l'altro armati, che però complessivamente...
Anche altri paesi,
Poi in Olanda, in Danimarca, in Svezia sono molto più in buoni rapporti fra di loro, ma in Olanda in particolare fra l'uno e l'altro sono di gran lunga la forza politica dominante. Bene, questa riunione provinciale di giovani del partito D66 che partecipavano a una riunione di partito, 100 partecipanti under 35, cose che in Italia si vedevano 20 anni fa. In Inghilterra è normale che una riunione locale dei Lib Dem, che sono il più piccolo dei partiti tradizionali britannici, sia una riunione a cui partecipano decine di persone. In Germania, dove lentamente la nostra componente liberale sembra starsi riprendendo, come testimoniano i risultati delle ultime elezioni nei Länder, esistono dappertutto. Ci si divide sulla base delle culture politiche che sono un po' una scorciatoia cognitiva che consente anche agli elettori svantaggiati di avere una qualche forma di partecipazione alla vita politica del paese. Guardate che le aziende che hanno come scopo quello di selezionare i dirigenti per conto di altre imprese, spesso si sbagliano e si sbagliano gravemente. Ci sono delle imprese che hanno come compito di selezionare i manager per conto di altre imprese. Spesso fanno danni gravissimi alle imprese e ai loro clienti, perché selezionare le persone è molto più difficile che scegliere sulla base di una così semplice presa di posizione su quali sono tendenzialmente, qual è il proprio sistema di valori, la propria visione del mondo, i propri interessi o almeno gli interessi di breve termine. I partiti erano queste scorciatoie cognitive e sono negli altri paesi occidentali queste scorciatoie cognitive che consentono di partecipare anche a chi non ha una grandissima competenza su tutte le questioni complicatissime di cui la politica deve occuparsi. Non tutti sono economisti, non tutti sono bioeticisti, non tutti sono costituzionalisti, però dare una idea di quali sono i principi generali, gli interessi, eccetera, che si vogliono tutelare consente la partecipazione un po' di tutti. Scegliere un capataz è una cosa diversa. Si dice ma negli Stati Uniti, ma guardate, negli Stati Uniti forse 40 anni, 50 anni fa, ai tempi di Nixon e Kennedy, ma oggi la distanza che c'è fra i repubblicani e i democratici negli Stati Uniti è maggiore di quella che c'è fra i principali partiti italiani. Sono ben determinabili le posizioni degli uni e degli altri, nessuno si sogna di dire solo perché c'è il sistema uninominale che i partiti sono una cosa del passato. Con tutto questo, per carità, abbiamo assimilato fino in fondo tutte le ragioni della critica ormai secolare dai tempi di Roberto Michels, 1909 se non erro, la sociologia del partito politico che ha determinato 11. Pardon, che ha determinato un po' tutta la problematica a cui siamo andati di fronte negli ultimi con cui ci siamo confrontati in modo particolarmente acceso negli ultimi 20 o 25 anni di storia politica italiana. La questione però è questa: si presentano queste riforme o controriforme costituzionali e istituzionali come il vecchio sistema contro il nuovo, come una punizione della politica, cosa che sta molto nelle corde ormai dei nostri concittadini, perché gli proponete ai nostri concittadini di far fuori, o almeno sulla carta glielo dite, di far fuori 300 parlamentari, credo, insomma, come giustamente ha detto il Presidente del Senato, se domani si proponesse radere al suolo l'edificio del Senato della Repubblica, la discussione verosimilmente verterebbe sul costo delle ruspe, perché ormai è soltanto di questo che in Italia sembra che si sia capace di discutere. Non si capisce che il costo della politica in Italia non è il costo degli stipendi dei parlamentari, lo è, lo sarà, è discutibile, non è, ma non è questo il problema fondamentale. Il problema fondamentale sono i 10.000, 20.000, 30.000, tutti quei personaggi che magari non sono eletti, ma che stanno a decidere della vita pubblica italiana in centri di potere che sono in qualche modo non eletti. Fa più danno, immensamente più danno, e lo cito come un caso reale, non un caso di fantasia. Il presidente di un consorzio aeroportuale che gestisce l'unico aeroporto di una regione, la mia per la cronaca, per anni e anni e anni, perché avendo il titolo di studio della terza media, avendo fatto l'erbivendolo all'inizio e successivamente il grossista di frutta e verdura, ma essendo stato eletto per 6 legislature di seguito nel Consiglio regionale, prima per il Movimento Sociale Italiano, poi per Alleanza Nazionale, poi per Forza Italia, è stato nominato dal governo regionale assieme ad altri 6 o 7 o 8, non lo so, colleghi, con più o meno lo stesso background, il manager che gestisce l'aeroporto regionale, questo fino a un anno, due anni fa, del Friuli Venezia Giulia. con conseguenze, come voi potete immaginare, abbastanza disastrose. Ma questo è il problema. Il finanziamento della politica non passa attraverso i 300 parlamentari anziché 600 o 600 anziché 1000 più 100. No, passa attraverso questa rete di personaggi invisibili. Contano di più ai fini della corruzione, della malversazione politica, 4 o 5 altissimi burocrati piazzati nei posti giusti e specializzati nel gestire l'intreccio fra politica, finanza e amministrazione, contano immensamente di più per determinare i costi della politica che non qualche parlamentare in più o in meno. Questo problema è essenziale, perché la demagogia governativa ti porterà sicuramente, ci porterà in occasione delle elezioni a questo scontro di demagogie ormai io non ne posso più, scusatemi, perfino delle polemiche anticasta, perché erano fondatissime, sono fondatissime, tutto quello che voi volete. Però qual è il risultato a cui alla fine ci stanno portando? Che non entra in politica altri che chi non tiene alla propria reputazione. Già una decina di anni fa, a Trieste, il centrosinistra cercava qualcuno, no più, 15-20 anni fa, cercava qualcuno che sostituisse il parlamentare Illy, che doveva essere candidato presidente della regione. Il centro-sinistra non offriva una candidatura, offriva un seggio, perché è un seggio sicuro, Trieste 2 è un seggio che andava sicuramente al centro-sinistra, e cominciano a fare il giro illustri accademici, avvocati di grido, grandi clinici, eccetera eccetera. Tutti quanti rispondono: per carità, appena firmo l'accettazione della candidatura, la metà dei miei pazienti, studenti, clienti mi considera un nemico, l'80% mi considera un ladro, anche se io magari a fare l'imprenditore progressista, il clinico di successo, l'avvocato di grido, eccetera, adesso guadagno di più di quel che guadagnerei vedute le spese a fare il parlamentare. Tutto questo per andare poi in Parlamento a votare secondo il pollice verso o meno di un cretino che non sa neanche di che cosa si vota, e soltanto per ragioni relative agli schieramenti politici locali, e tutto questo per avere il grande onore di chiamare Calderoli onorevole collega? Grazie, no. Scendendo per gli rami sono arrivati a un tale del quale l'unica cosa che si diceva era che era una brava persona, che aveva 5 figli e che era un boy scout di Azione Cattolica. Uno dei tanti boy scout di Azione Cattolica, e costui è diventato sottosegretario all'interno, presidente di gruppo, eccetera. Tutto sommato, rispetto alla media, non ci fa neanche una cattiva figura. Però non si può identificare la politica con il malaffare e poi aspettarsi che la qualità della classe politica migliori, perché andranno lì soltanto i malfattori e i faccendieri da una parte e i giovani inoccupati dall'altra. Questa è, scusatemi lo sfogo, la conseguenza di questo modo puerile di affrontare le questioni della politica, che sono gravi. Quindi non è il nuovo contro il vecchio, non è l'unico modo per superare il bicameralismo perfetto, non è affatto l'abolizione del Senato. Il Senato continuerà ad esserci, e incredibilmente un Senato nominato dalla politica, scelto con il sistema proporzionale, ma sulla base di consigli regionali che sono eletti con un sistema fortissimamente maggioritario. Questo Senato, rappresentativo soltanto della politica dei partiti, sarà un Senato che avrà le stesse competenze che ha l'attuale Senato per quel che riguarda una questione decisiva come la gestione e la garanzia delle nostre libertà fondamentali. Questo è il punto di fondo che l'assenza totale in questo paese, la distruzione di quel poco che si era creato in 40 anni, bene o male, più male che bene, in 40 anni, 50 anni di vita democratica precedente, l'ultimo ventennio, 25ennio ha distrutto. Non c'è uno straccio di cultura politica liberale in un paese in cui da qualche anno tutti quanti per un verso o per un altro si considerano più o meno liberali, e la conseguenza è che non si capisce più a che cosa serve una Costituzione rigida, perché questo è il punto. Lo Statuto Albertino era una Costituzione, in senso materiale, non rigida, cioè si poteva modificare senza, con lo stesso procedimento con cui si approva una legge ordinaria. Ha portato ai risultati che si sono visti durante il regime fascista, e quindi dopo la guerra, in Italia come in molti altri paesi, sul modello inizialmente americano, si è deciso che la Costituzione italiana sarebbe stata una Costituzione rigida, cioè una Costituzione non modificabile se non con delle maggioranze molto alte, perché qualunque sia la maggioranza transeunte che governa un paese per un certo periodo, questa maggioranza non deve potersi impadronire delle libertà fondamentali e delle regole del gioco. Questa era la ragione della Costituzione rigida italiana e la ragione delle Costituzioni. Su questo ci fu un grande, alto compromesso nel dopoguerra, in cui tutte le forze politiche antifasciste, la cultura politica liberale, la cultura politica cattolica, la cultura politica socialista si ritrovarono, perché volevano darsi un'assicurazione reciproca che per tutto il futuro prevedibile non ci sarebbe più stato il rischio di avventure autoritarie. Oggi noi non sappiamo cosa ci riserva il futuro: un aggravamento della crisi economica, attentati anche in Italia come quelli che ci sono stati in Belgio recentemente o qualche mese fa in Francia. Ero tra l'altro la settimana scorsa in entrambi i posti dove sono scoppiate le bombe, a Bruxelles e più volte in quella stazione della metropolitana. Una mia amica è partita dall'aeroporto di Bruxelles, è decollata un quarto d'ora prima dello scoppio delle bombe. Ma insomma, episodi di questo tipo potrebbero facilissimamente, in una situazione di cultura politica rasoterra, inesistente, a zero, suggerire alla maggioranza, a una provvisoria maggioranza che sull'onda dell'emozione votasse un ciarlatano carismatico particolarmente capace di svolgere campagne elettorali, potrebbe portarlo al potere. Con questa Costituzione, e adesso vediamo perché, avrebbe la capacità di mutare totalmente i connotati dell'Italia. Perché dico questo? Perché bisogna vedere la riforma costituzionale anche insieme alla riforma della legge elettorale. Ovviamente nessuno rimpiange le leggi elettorali che ci sono state precedentemente. Io in questo libro faccio una proposta che potrebbe salvare entrambe le esigenze, e cioè da un lato la stabilità di governo, la possibilità per chi vince le elezioni di far approvare i suoi bilanci, le leggi, il suo programma di governo, le leggi ordinarie, eccetera, eccetera, ma senza mettere a repentaglio gli equilibri costituzionali. Perché dico che chi vincerà le elezioni, una tornata elettorale generale e qualche elezione regionale, diventerà padrone dell'Italia, ci potrà cambiare i connotati? Perché la legge elettorale, che ormai è già stata approvata, prevede che chi arrivi al 40% dei voti, una lista che arrivi al 40% dei voti, ottiene automaticamente 340 seggi. Lo stesso risultato ottiene una lista che vinca il ballottaggio fra le due meno peggio. Cioè, in una situazione di polverizzazione possibile del sistema politico, come quella che per esempio è in atto adesso nel cosiddetto centrodestra, è anche possibile che una forza politica, diciamo del 15%, possa essere una delle due partecipanti al ballottaggio. È successo nella Quarta Repubblica Francese, che sistematicamente nessun partito avesse mai più del 20%. Il Partito Comunista Francese era il partito di maggioranza relativa, non è mai andato al governo, non ci sono mai sognati, perché i partiti coalizzati che non erano comunisti avevano una larghissima maggioranza sul Partito Comunista, però nella Quarta Repubblica Francese il partito più grosso era il Partito Comunista, che aveva il 20%. Mettiamo che ci sia un partito che ha il 20% e uno che ha il 15%, vanno al ballottaggio, qualunque sia il numero di voti che questi avevano al primo turno, diventa padrone totale del paese. Diventa padrone totale del paese non soltanto nel senso che ha la possibilità di governare, di far approvare le leggi ordinarie, i bilanci, eccetera. Diventa padrone totale anche perché è a un passo dall'avere la possibilità di controllare tutto. E perché? Intanto non sono 340 come dice la legge, perché poi da questo computo sono esclusi i 12 eletti all'estero e l'eletto uninominale della Valle d'Aosta, il che significa, vista la naturale propensione governativa degli eletti all'estero, che più tempo passa più si vede che sono soprattutto interessati a spartire utilità per i propri elettori, che non pagano le tasse in Italia però partecipano alla gli si sono create delle circoscrizioni ad hoc sul modello della Croazia di Tudjman, dove la cosa era stata architettata per consentire a Tudjman di avere il voto delle comunità ustascia croate all'estero. Il regime jugoslavo molto saggiamente aveva lasciato libertà di espatrio, quindi non solo si era liberato degli ustascia che erano andati tutti in Germania, in Svezia, in Australia, eccetera, eccetera, ma in più questi mandavano a casa un sacco di rimesse alle famiglie rimaste, per cui salvava capra e cavoli. Il ministro Tremaglia all'epoca, ministro del ex Missino poi di Alleanza Nazionale, volle a tutti i costi che per far votare gli italiani all'estero si facessero delle circoscrizioni a loro riservate, anziché in tutto il mondo, anziché farli votare nella circoscrizione di ultima residenza propria o degli ascendenti, come si fa di solito in questi casi. Quindi ci sono in più, mettiamo che invece che 340 siano 350 o poco meno. Questi qui si somma poi il voto del Senato. Il Senato saranno soltanto 100 seggi, però questi 100 seggi in una situazione come quella che abbiamo già oggi in Italia, in cui un partito, ma questo è capitato già altre volte sia a favore dell'uno schieramento che dell'altro, un partito vince quasi tutte le regioni, è successo sia alla destra che alla sinistra negli ultimi anni. Dice, ma non ci saranno
in contrasto col governo nazionale?
Normalmente non in contrasto, cioè a metà legislatura in contrasto,
esatto,
ma prima in assoluta sintonia. Il che significa che, siccome poi è in quel momento poi che spesso si compiono delle scelte decisive, il che significa che quel poco che manca per arrivare ai quorum costituzionali sarà garantito intanto da gran parte e legittimamente, secondo la nuova legge, da questi consiglieri regionali. Poi, come voteranno questi senatori? Se davvero, come il governo dice, saranno realmente i rappresentanti delle regioni o dei maggiori comuni e non parteciperanno invece secondo logiche puramente e semplicemente politiche, allora come voteranno? Voteranno sulla base di un solo obiettivo: risorse, cioè soldi dei contribuenti da spartire ai loro elettori in modo clientelare in sede locale. Risorse da in cambio di risorse da spartire, se questi davvero rappresenteranno solo le regioni e gli interessi delle regioni, questi in cambio di risorse da spendere localmente a favore delle proprie clientele saranno disponibili a votare di tutto e di più. Tra l'altro la classe politica regionale, in una classe politica italiana che già è di gran lunga la peggiore di tutta l'Europa occidentale, che ha un livello infimo sia intellettuale che etico, che si constata, credo, ogni giorno dalle cronache locali, ormai quasi più senza distinzioni né ideologiche né antropologiche fra i diversi schieramenti, o comunque con distinzioni che diventano sempre meno significative con il passare dei mesi, questi qui avranno questo obiettivo: soldi dei contribuenti da spartire in sede locale. In cambio di questo faranno al governo qualunque concessione. cosa manca? Ma guardate, ormai a questo punto, fra i 340 più una grossa parte degli eletti all'estero, quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, la stragrandissima maggioranza dei senatori, più quelli che avranno come obiettivo e diranno: ma io ho votato così perché volevo difendere gli allevatori di pecora della Sardegna o difendere la mia regione da un impianto disastroso per l'ambiente, o eccetera eccetera eccetera. Cosa manca? Manca solo un Verdini qualunque, cioè un capitano di ventura capace di assoldare nella minoranza una decina, una ventina di mercenari che facciano quello che è stato fatto attualmente quando hanno cambiato casacca nel corso di questa legislatura. Scusatemi, mi sono dimenticato di prendere nota, ma erano arrivati a quanti?
150, ecco, appunto, un po' di più,
ecco. Poi gli aggiornamenti vanno fatti giorno per giorno. Questo significa non avere garanzie, perché uno, il Presidente della Repubblica, per quanto sia stato nominalmente di pochissimo elevato il quorum necessario per eleggerlo, se lo pappano loro. Il Presidente della Repubblica nomina 5 giudici costituzionali, e se lo nominano da soli, se non c'è bisogno di un accordo con l'opposizione, tutti sempre a dire che questi bizantinismi della politica italiana, 20 mesi per eleggere il Presidente della Repubblica, 2 anni per eleggere i giudici costituzionali. Ma qual è l'alternativa? L'alternativa è farla finita con la divisione dei poteri, fare della Corte Costituzionale una inutile terza Camera che ratifica e basta qualunque cosa il governo decida. Se la maggioranza da sola, o con queste truppe di capitani di ventura di qualche decina di deputati, può eleggere il Presidente della Repubblica, si nomina 5 giudici della Corte Costituzionale. Come si eleggono gli altri 5 di nomina parlamentare? 5 sono eletti dai principali magistrati, quello non cambierà, ma lì almeno uno governativo pure ci sarà. Una volta si eleggevano tutti e 5 nella seduta comune del Parlamento. Allora, nella seduta comune del Parlamento ci voleva la maggioranza alla fine dei 3/5, però la maggioranza bisognava cercarsela con un accordo con l'opposizione, e lo si è visto in queste ultime elezioni in cui se ne sono dovuti eleggere 3 insieme perché erano nel frattempo scaduti in 3. C'è stato un faticoso accordo raggiunto, non sarà più necessario, perché con questa situazione 3 membri della Corte Costituzionale saranno eletti dalla Camera, il che significa che al più la maggioranza alla minoranza gliene darà 1 di seggi, non gliene darà 2, chiaramente. Quindi 5 più 2, 7. Al Senato se ne eleggono 2. E perché mai la maggioranza dovrebbe dare al Senato altrettanti seggi di giudici costituzionali quanti ne ha lei? Se sono 2, se li prenderà puramente e semplicemente tutti e 2, e quindi 5 più 2 più 2, 9. 9 giudici della Corte Costituzionale sono 9 su 15, e a quel punto si riduce il controllo di costituzionalità delle leggi a una finzione o a una barzelletta. Questa è la catastrofe di questa riforma costituzionale, perché non ci sarà più neppure bisogno di riscrivere la Costituzione per calpestare le libertà costituzionali, per discriminare arbitrariamente fra i cittadini, per fare qualunque cosa la maggioranza voglia fare, senza limiti. Questo è il problema che noi oggi abbiamo di fronte. Sarà complicato spiegare una cosa così sofisticata a dei cittadini che non sanno neanche che cos'è la Corte Costituzionale. E sarà facile per il governo fare della demagogia e dire: io sono riuscito a fare quello che, addirittura ho sentito la Boschi a un certo punto ha detto, si aspettava da 70 anni. 70 anni fa è stata approvata la Costituzione, non credo che 70 anni fa ci fosse una grande necessità. Ma questa è una è una cosa dal punto di vista liberale, è un azzardo folle, temerario, perché significa mettere tutto il sistema politico italiano nelle mani di qualunque ciarlatano carismatico di cui i nostri concittadini elettori si invaghiscano per una brevissima stagione, perché magari è uno bravissimo di fare campagne elettorali e una volta eletto si capisce che era capace di fare soltanto quello, che era un cretino, un delinquente, un citrullo, un disonesto, eccetera eccetera. Capita a tutti i paesi di sbagliarsi, di eleggere un cretino. Per questo ci sono i freni e i contrappesi costituzionali, per questo il presidente, il capo di un governo non può fare tutto, per questo, perché c'è la possibilità che gli elettori si sbaglino, che eleggano un cretino, uno tanto bravo di fare efficacissime campagne elettorali quanto inadatto, come si scopre dopo le elezioni, a rivestire quel ruolo. Qui si propone di dare a chiunque sia eletto, qualunque sia l'orientamento politico che ha, chiunque sia nei prossimi decenni in Italia, perché indietro non si torna, perché il dentifricio non torna nel tubetto una volta che è stato buttato fuori, e gli si propone di dare le chiavi in mano e di consentirgli di arrivare fino alla distruzione completa del sistema delle libertà costituzionali. Di fronte a tutto questo si obietta a il nuovo contro il vecchio sistema non consentiva di avere delle decisioni, eccetera eccetera. Sì, ci sono delle, che il sistema attualmente vigente avesse gravi problemi è verissimo, ma c'erano tanti modi per risolverlo. Io per esempio in questo libro faccio una proposta che mi sembra anche più radicale dal punto di vista dei cosiddetti costi della politica. Io, come avevo detto, dal punto di vista dei costi della politica credo che il presidente erbivendolo di un aeroporto regionale nominato soltanto perché è stato per 7 legislature consigliere regionale faccia immensamente più danni di qualunque stipendio che si possa dare a un parlamentare. Credo anche che il costo della macchina del Senato non sono gli stipendi dei parlamentari, il costo della macchina del Senato è la macchina del Senato, i funzionari, il fatto che la, eccetera eccetera. E poi, sì, poi ci sono i fringe benefit, perché poi insomma capisco, siamo arrivati al punto in cui in Italia si propone di ridurre la rappresentanza politica perché si è arrivati a una situazione nella quale i parenti lontani di un deputato hanno delle assicurazioni sanitarie che non si sogna neanche la regina Elisabetta. Ma allora il problema si risolve tagliando questi privilegi ingiustificati, non riducendo la rappresentanza politica, è ovvio. Poi tra l'altro c'è stato nel 94 un ricambio talmente forte della classe politica e poi di nuovo 2 anni fa, io non so se sia stato per il bene o per il male, sul primo non ho dubbi, sul secondo staremo a vedere, ma insomma è per questo che ci sono tanti deputati che hanno il vitalizio, perché c'è stato un ricambio che di solito nei parlamenti normali non c'è. Allora si dice sempre, la mia proposta è molto semplice, aboliamolo il Senato. Manteniamo per le cose che riguardano i rapporti fra Stato e Regioni la conferenza Stato e Regioni, volete chiamarla Camera delle Regioni? Fate pure, purché questa Camera non abbia nessun potere sulle libertà costituzionali, non abbia nessun potere sull'elezione degli organi di garanzia, si occupi esclusivamente delle tematiche relative ai rapporti fra Stato e autonomie territoriali, perché una Camera delle Regioni solo dei rapporti fra Stato e autonomie territoriali deve occuparsi. Ma io non credo neppure che serva la Camera delle Regioni, sono a favore di una Camera unica, che abbia per esempio lo stesso numero di membri che ha l'attuale Camera dei Deputati, 630, non sono favorevole a ridurla perché più si riduce il numero dei parlamentari, più si riduce la rappresentanza politica, ma si potrebbe eventualmente anche fare. Di questi 630, 530 li nominiamo con un sistema fortemente maggioritario. Io propongo il sistema, uno potrebbe dire qualunque sistema maggioritario, mettiamo quello francese a doppio turno. Io che amo le cose complicate, propongo
bellissimo però.
Grazie, propongo il sistema che si usa in Australia per l'elezione della Camera dei Rappresentanti, che è un sistema col quale l'elettore, tra l'altro è molto divertente per l'elettore, perché deve mettere in fila tutti i partiti
in ordine di preferenza,
da quello che gli piace di più a quello che detesta di più. Ora, siccome la gran parte degli elettori vota più volentieri chi detesta, per dire questo proprio non lo voglio, che non quello che gli piace, perché in genere ormai quasi tutti votiamo, finché abbiamo votato, il meno peggio o il meno raccapricciante, se il meno peggio non esiste, quel sistema australiano consente. E poi in un solo turno, praticamente con un sistema che non vi sto a spiegare, si hanno gli stessi risultati doppio turno alla francese, senza però l'intervallo in cui i partiti fanno le pastette fra di loro. Cioè in Francia, sapete, si elegge al primo turno, poi tutti quelli che hanno una minima quota di voti, che è il 12,5%, possono partecipare al secondo turno. C'è una trattativa nazionale in genere fra i partiti per far ritirare in alcuni collegi e in altri, insomma, per creare degli schieramenti.
Infatti è un doppio turno anticipato.
Col sistema australiano previsto per la Camera dei Rappresentanti si ha sostanzialmente lo stesso risultato, senza trattative di partiti fra primo e secondo turno, in un turno solo. Con questi 530 si assicura quella stabilità di governo per approvare le leggi ordinarie, approvare l'indirizzo politico, far passare i provvedimenti che sono al cuore del programma politico del governo. Si fa, ovviamente, si dà la fiducia al governo e si approvano i bilanci, perché lì basta una maggioranza semplice. Poi però propongo che si eleggano 100 parlamentari con sistema proporzionale puro. Perché questo? Perché quando si vota, e solo quando si vota, sulle garanzie costituzionali, per modificare la Costituzione, per approvare le leggi costituzionali, per eleggere il Presidente della Repubblica, per eleggere i giudici costituzionali di nomina parlamentare, per modificare il regolamento di questa unica Camera, e aggiungerei anche per eleggere i giudici di nomina parlamentare del Consiglio Superiore della Magistratura. Questi sono previsti attualmente con un quorum specifico, ma lo prevede una legge ordinaria anziché una legge costituzionale. Chiusa la parentesi, quando si tratta di votare queste cose, i parlamentari votano separatamente e la maggioranza prescritta, il quorum costituzionale, deve essere previsto, deve essere raggiunto sia nell'insieme della Camera, sia fra questi 100 che, per omaggio alla tradizione, si potrebbero chiamare senatori. Però questi senatori sarebbero dei normali parlamentari per tutta la durata della legislatura. Eserciterebbero un ruolo diverso da quello degli altri parlamentari soltanto quando si dovesse eleggere, si dovesse discutere di questioni che hanno a che fare con le garanzie costituzionali. Con questo sistema avreste insieme assoluta garanzia di stabilità dei governi e assoluta garanzia di applicazione del programma di governo, di approvazione delle leggi ordinarie, dei bilanci, della fiducia, e al tempo stesso non si metterebbero a repentaglio le garanzie costituzionali. Chiunque governi in futuro, perché se si elegge un cialtrone, questo cialtrone, oppure questo, questo che diventa, come è accaduto in Ungheria, quando è stato eletto Orban non era così autoritario come si è rivelato poi nel corso della legislatura. Ecco, se si elegge un Orban italiano, un Salvini, per dire, se dovesse promettere, in Polonia è un po' diverso, perché in Polonia sapevano cosa votavano, a dire il vero, e gli ungheresi all'inizio non lo sapevano. Si è rivelato in qualche modo per quel che era Orban, ha avuto anche tra l'altro una traiettoria che lo ha portato da posizioni diametralmente opposte a quelle che ha oggi, a diventare quello che oggi è diventato. Se si elegge questo, non si mette a rischio la fabbrica delle libertà. Tra l'altro avrebbe un altro vantaggio questo sistema. Qual è lo svantaggio di un sistema fortemente maggioritario? Lo svantaggio è che una volta che si sono consolidati i due principali protagonisti, a parte il fatto che oggi è molto difficile, guardate che se voi andate su internet e fate questi, come si chiama, political compass, ci sono vari siti che vi dicono qual è la vostra posizione politica, destra, sinistra, eccetera. Non lo riducono più a un continuum destra-sinistra, perché tutte le diverse questioni della politica del nostro tempo non si prestano a essere collocate soltanto sul continuum destra-sinistra. In genere ci sono due assi. Uno riguarda le questioni economiche, più o meno libertà di mercato, più o meno dirigismo statale. Poi c'è un altro asse che riguarda le libertà individuali, un asse che va dal tradizionalismo autoritario al liberalismo, diciamo, autodeterminazione dell'individuo su quelle questioni che possono essere i diritti civili, eccetera, eccetera. Io trovo che se ne dovrebbero aggiungere almeno altri due, uno sul fronte ambientalismo, sviluppo a tutti i costi, e un terzo, diciamo, sul nazionalismo e etno-regionalismo da una parte, federalismo e cosmopolitismo dall'altra. Comunque ci sono tutte queste combinazioni diverse. Su queste, per rispondere a queste, il sistema proporzionale funziona meglio. Qual è il difetto del sistema proporzionale? Quello che sappiamo tutti, instabilità di governo, eccetera, eccetera. Ma se sono 100, questo problema non sussiste. I 100 a questo punto servono a garantire le libertà costituzionali, ma servono anche a rendere il sistema permeabile, perché una forza politica nuova, uno che non è già un insider, come fa a proporsi? Si propone se non c'è soglia. Su 100, se se ne eleggono 100 con sistema proporzionale puro, chiunque, qualunque forza, qualunque lista elettorale che abbia il resto minimo immediatamente inferiore all'1% sa di essere rappresentata. Questo consente, uno, di svolgere una funzione che ha svolto la Prima Repubblica, e cioè ha integrato le minoranze potenzialmente eversive, i neofascisti prima e la sinistra ex post 68ina poi, che non hanno espresso le loro posizioni in modo eversivo, anche perché erano rappresentate. C'è una lunga storia di rapporto fra lo sviluppo del teatro e della democrazia, tanto in Grecia quanto nella Inghilterra dell'età moderna. Quando il conflitto si rappresenta è molto meno probabile che esploda in forma violenta, quindi quella è un'assicurazione. Ma la funzione, l'altra funzione, non la principale, ma una funzione importantissima che questo piccolo nucleo di parlamentari eletti con la proporzionale avrebbe, sarebbe quella di rendere permeabile il sistema. Cioè, un elettore razionale alla fine vota sempre per il meno peggio, se non trova il meno peggio vota per il meno raccapricciante, come io ho fatto fino alle scorse elezioni, non so se lo farò più dopo questa controriforma costituzionale in futuro, anzi lo escluderei. Ma se può questo elettore scegliere una forza politica inizialmente minoritaria che si presenta all'inizio per forza di cose con mezzi economici e con una possibilità di essere coperta dai media molto 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 limitata, soprattutto in un paese come il nostro dove i media sono largamente asserviti alla politica, lì può fare le sue prove, e quindi non solo ha una funzione di garanzia a questo piccolo gruppo di 100, ma anche la funzione di rendere il sistema permeabile, perché se facendo le prove nella piccola arena politica del voto proporzionale si verifica che per esempio uno di questi gruppi nasce, si rafforza, arriva ad avere una forza tale da renderla capace di competere anche sul voto maggioritario senza lo spauracchio della dispersione del voto, questo rende il sistema permeabile. È importante questo. Pensate all'esperienza politica inglese. Ci sono voluti 40 anni dopo la nascita del movimento operaio in Inghilterra perché, forse anche più di 40 anni, perché il partito laburista potesse arrivare a una significativa rappresentanza nella Camera dei Comuni. Il sistema era molto restio ad accettare le novità, e tra l'altro il risultato qual è stato? È stato che da molti anni ci sono soltanto i laburisti, ci sono stati soltanto i laburisti e i conservatori, sono stati fatti fuori i liberali, credo con grande danno anche dell'Inghilterra stessa, e adesso il sistema non regge più, perché siccome gli elettori sono sempre più esigenti, vogliono qualcosa che davvero rappresenti non soltanto nelle grandissime linee, ma per esempio non vogliono votare qualcuno che sia che so, molto liberista e però nazionalista, vogliono magari uno molto liberista e molto liberale sui diritti civili, oppure viceversa, o lo vogliono uno che sia molto ambientalista e liberista, o ambientalista e dirigista, eccetera, eccetera, il sistema proporzionale consente di selezionare quelle proposte politiche che poi anche nell'arena maggioritaria possono fare le loro prove con successo. Ecco, questo solo per dimostrare che non era necessario questo azzardo temerario sulle libertà costituzionali per raggiungere l'obiettivo che si è detto, e cioè di semplificare il sistema politico, superare il bicameralismo perfetto, anzi nella mia proposta si supera totalmente e in assoluto il bicameralismo, poi ci sono dei correttivi, ma insomma non ve li sto qui a spiegare perché ho già parlato anche troppo. E tutto questo perché non si fa? Perché in realtà quello che si vuole fare è trasformare la democrazia liberale in una democrazia plebiscitaria, in cui si danno le chiavi in mano al capataz che vince le elezioni. C'è una bella citazione, che non so se la trovo qui velocissimamente, di Max Weber, che è il teorico principale della democrazia plebiscitaria come modello ritenuto più efficace della democrazia parlamentare per la regolare le nostre democrazie. Max Weber scriveva, per sua fortuna ha avuto la fortuna, un credente direbbe la grazia, di morire nel 1920 e quindi non ha visto a che cosa avrebbe portato nel suo paese la democrazia plebiscitaria. Quando lui pensava che se si fosse votato una persona anziché un partito, gli elettori avrebbero scelto quello che meglio rappresentava l'identità profonda della loro paese, della loro nazione, forse pensava a se stesso. E poi, quando si trattò di votare in modo sostanzialmente, anche se non formalmente, plebiscitario, i tedeschi scelsero qualcosa di molto diverso. Diceva Max Weber, sostenendo l'introduzione di forme di democrazia plebiscitaria, in tedesco Führerdemokratie, non c'era ancora il Führer in quel senso, ma democrazia sottomessa a un capo, scriveva: la direzione dei partiti da parte di capi plebiscitari determina la rinuncia dei seguaci alla propria anima, o per dir così la loro proletarizzazione spirituale. È appunto questo il prezzo con cui si paga la direzione mediante un capo. Ma non vi è che questa scelta: o la democrazia sottomessa a un capo, Führerdemokratie appunto, o democrazia senza capo, vale a dire dominio dei politici di professione, senza vocazione, senza le qualità intime e carismatiche che appunto creano un capo. I liberali hanno sempre preferito al governo dei capi il governo delle leggi, e hanno sempre sostenuto che la cosa che più di ogni altra andasse preservata fossero quelle garanzie che consentono al governo di non essere mai illimitato. Questa controriforma costituzionale, che viene presentata come uno svecchiamento rispetto alla Costituzione cosiddetta cattocomunista del 1948, è una controriforma che distrugge di quella Costituzione proprio l'ispirazione liberale. Non cambia nulla della cosiddetta prima parte della Costituzione, peraltro già ampiamente superata in quel che aveva ormai non più attuale dal richiamo dei trattati europei, attraverso un meccanismo che era stato previsto per l'ONU, ma che ormai è pacifico che serve anche per dare piena sostanziale costituzionalità, non entriamo nei dettagli, ai trattati europei. Quello che invece oggi viene sbaraccato sono precisamente le garanzie delle libertà costituzionali. Io spero che questo sarà chiaro a coloro che dovranno andare a votare nel prossimo referendum, anche se temo che la demagogia l'avrà vinta. Ed è proprio per spiegare questo nesso che in appendice a questo volume ho pubblicato una conferenza che ho fatto in Spagna 2 anni fa sulle definizioni di liberalismo, che è un altro argomento su cui ovviamente non vi intratterrò a questo punto, ma proprio per mettere bene in luce il carattere profondamente illiberale e profondamente autoritario di questa controriforma, che ho pubblicato in appendice anche quella conferenza. Grazie, scusate, sono stato un po' lungo.
Sei stato chiarissimo, sei stato veramente interessante e coinvolgente. Una provocazione, sentendo quello, leggendo quello che tu hai scritto di proposta e sentendotela, io parlerei di criptobicameralismo, in realtà, una specie di bicameralismo nascosto. Ecco, anche qui abbiamo tutta una serie di problemi. Che una Costituzione si possa cambiare, per l'amor del cielo, si può cambiare, esiste un articolo 138 che dice che si può fare. Come viene cambiata è un altro discorso, soprattutto cosa ci viene detto, ci vengono dette cose immonde. Il bicameralismo perfetto ce l'abbiamo solamente noi, non è vero? Non è vero, ce l'ha un altro Stato, piccolino, fallimentare, gli Stati Uniti. Tra le altre cose, 49 dei 50 Stati degli Stati Uniti sono bicamerali e sono tutti perfetti. L'unico Stato che non è bicamerale, è unicamerale, è il Nebraska. Nel 1900 l'aveva scelto negli anni 30, tra parentesi ha fatto l'opposto rispetto a noi, ha abolito la Camera Bassa, ha mantenuto il Senato, e nel 1930, in piena depressione, proprio per i motivi attuali, cioè cavolo, costa, negli anni 30 doveva essere il must, tutte le costituzioni statali avrebbero dovuto, perché costa, solamente il Nebraska, e tutto il Nebraska, scusatemi il termine, si bulla di avere, di essere un sistema unicamerale. Bicameralismo perfetto imperfetto, perché? Io non sono a favore del bicameralismo perfetto e del bicameralismo imperfetto. Il problema è che si trascina tra i costituzionalisti da 250 anni e attualmente viene trasformato in una sorta di derby. Tu tieni per il Milan o per l'Inter, non si tiene per il bicameralismo perfetto, non si tiene per il bicameralismo imperfetto. Il problema è perché. Il bicameralismo imperfetto è un bicameralismo alla tedesca, perfetto, scusate il gioco di parole. Il bicameralismo imperfetto tedesco però ha una particolarità: nel Reichstag ci sono i partiti e ci sono i cittadini, nel Reichsrat ci sono i Länder e non ci sono i legislativi dei Länder, ci sono gli esecutivi
del Bundesrat.
Sì, nel Bundesrat.
Bundesrat.
Scusate, sono uno storico, perdonate. Bundesrat. Nel Bundesrat e anche nel Reichsrat. Nel Bundesrat ci sono gli esecutivi, è il rappresentante degli stati, non dei legislativi. Non si pongono il problema della proporzionalità della rappresentanza, assolutamente. La Sassonia ha un governo X, è il governo della Sassonia che decide i suoi membri nella dieta federale. Ci hanno fatto credere di tutto, ci hanno detto che il sistema è lento, poi scopri che certe leggi vengono approvate in 100 giorni, anche meno. Ci hanno fatto credere che praticamente siamo gli unici brutti, sporchi e cattivi, appunto, che abbiamo il bicameralismo perfetto, non è vero. Ci hanno fatto credere che il nostro sistema non tutela abbastanza l'esecutivo. Ora, io anche qui c'è il solito problema, il problema del governo stabile. Il governo Mussolini è stato un governo stabile, è durato 20 anni, più stabile di quello, cioè un governo che è stabile per 20 anni e per 20 anni devasta il paese.
Anche con due plebisciti.
Esatto, tra parentesi, il secondo impero di Napoleone è stato stabilissimo, per l'amor del cielo. Qual è il problema, secondo me? Allora, il problema è che qua si confonde un problema di classe politica con un problema di Costituzione. Allora, io sono convinto di una cosa, che con l'attuale classe politica noi possiamo scegliere tutte le Costituzioni d'Europa, a partire in ordine alfabetico da quella dell'Albania e per finire a quella dell'Ungheria, in mero ordine alfabetico, che non funzionerebbero lo stesso. Perché? Perché non c'è nessun sistema costituzionale che può funzionare con 150 cambi di casacca aggiornata una settimana fa, perché non può funzionare con un sistema in cui al mattino voti sì, il pomeriggio voti no, la sera votano forse. Non può funzionare con un sistema in cui il partito cerca di imporre la propria disciplina cambiando la Costituzione. Perché? Perché vuol dire che il partito non riesce a disciplinare i suoi membri. Ma se il partito non disciplina i suoi membri, è un problema del partito, non è un problema della Costituzione. In più abbiamo un'altra cosa da fronteggiare, un altro dubbio. Questa Costituzione è stata applicata a pezzi. Questa Costituzione è stata sabotata fin dall'inizio. Questa Costituzione, adesso ci vengono a dire che il Senato e la Camera sono un doppione. All'inizio il Senato durava 6 anni, eletto a base regionale. È stato cambiato perché durò uguale, insomma, perché si va a votare una volta in più. Anche questo è un altro problema. Per diminuire i costi della politica si diminuiscono le occasioni di voto. Non si vota più per le province, non si voterà più per il Senato.
Oh, guardate come sono state elette le nuove province. Oh,
appunto,
una roba, cioè, non lo sa nessuno, ma è stato un inciucio.
Risparmiamo, non votiamo più. A fronte, ad esempio, di sistemi come gli Stati Uniti, dove votano fino anche la Kamlapeckani di contea, la Svizzera, la stessa Germania. Allora, due cose per poi lasciare spazio appunto a voi. Una Costituzione può cambiarsi, cioè non c'è una rigidità sul fatto che una Costituzione non si debba cambiare, ci sono dei problemi, però attenzione a definire i problemi di ordine ingegneria costituzionale ai problemi di ordine partitico, prima di tutto. Secondariamente, non si capisce perché questa riforma. Diminuire i costi della politica, l'ha detto Giulio, non è il Senato il problema. Il Senato è il problema, è appunto il verduraio che è stato piazzato in un posto dove riceve soldi pubblici e non sa che cosa fare, non ne ha le capacità. Il problema è lo sperpero. Perché, ad esempio, mi viene spontanea la domanda, 100 senatori, perché abbiamo seguito il sistema tedesco? Vabbè, perché non abbiamo seguito quello americano? Ne avremmo avuti 40, molto meno. 2 per regione, indipendentemente dalla grandezza, il Rhode Island ha 2 senatori, esattamente come il Texas, il Molise e la Val d'Aosta 2 senatori, esattamente come la Lombardia, di senatori non abbiamo 100, ne abbiamo 40. Abbiamo rispettato il sistema del Senato, elezione a base regionale, e abbiamo risparmiato, perché 100 cos'è, un numero cabalistico, potevamo arrivare a 40 usando America e oltremare, per l'amor del cielo, il sistema federale svizzero. Un altro problema ancora: noi siamo uno stato delle autonomie, attenzione, quasi tutti gli stati federali o delle autonomie sono bicamerali, questo è il problema. Allora, come li colleghiamo? Perché questo sistema non riesce neanche a capire che ruolo ha l'elettorato, la regione e il senato, non ci si capisce, non è chiaro, non è fondante. Se effettivamente è una rappresentanza regionale, perché nomina giudici della Corte Costituzionale Statale? Perché? Per quale orrendo motivo? Se è appunto rappresentazione dell'entità regionale, perché nomina membri del CSM? Come viene formata? Non sappiamo ancora come verrà formata. Non lo sappiamo ancora come verrà formata.
Purtroppo.
Cioè, è buio, è poker. È punto la riforma del Senato, è buio, vedo. Cosa faccio? Devo crederci, perché c'è una lineetta che dice che dovrà essere legata al voto popolare, no? C'è un piccolo. Che non vuol dire niente.
Fino chiaro.
Sì, emendamento fino chiaro. È stato.
Che non dice.
Può essere interpretato in 10 modi diversi, questo è il problema. Questo è il problema.
Era la Costituzione dell'Unione Sovietica del 1936 che diceva, sì, tutte le nei limiti della legge.
Esatto. diritto di secessione, tra le altre cose, diritto di secessione, che quando hanno provato a utilizzarlo,
anche libertà di espressione nei limiti della legge.
No, adesso non è ovviamente una costituzione di tipo sovietico, sì, e infatti questo è il paradosso. Cioè, se tu prendi la Costituzione dell'Unione Sovietica, l'ultima di Stalin, e ci cancelli e sbianchetti i riferimenti al Partito Comunista, tu la metti di fronte a uno, questo te la dice e ci mette un firmino. È una bellissima Costituzione. Esatto.
Non aveva le garanzie costituzionali, non aveva i freni e i contrappesi.
Però era figlia del suo tempo, era figlia di una situazione in cui...
Anche questa.
Un'altra, appunto, è figlia del suo tempo, poi chiudiamo. E nel senso che passiamo a voi, è figlia del suo tempo, è una Costituzione vecchia, vecchissima. Gli Stati Uniti, ragazzi, vanno avanti con una Costituzione del XVIII secolo. Dio, andrebbe anche lei una mano di bianco. La Gran Bretagna va avanti con strutture costituzionali. Invece chi ha cambiato Costituzione come una fanciulla prima di un ballo è stata la Francia. E l'ultima Costituzione che sembra il modello, da quando è stata approvata negli anni 50 ad oggi, tra parentesi con un colpo di Stato, quello di De Gaulle, dagli anni 50 ad oggi è stata, è stato un colpo di Stato.
Mi pare proprio.
È stato un colpo di Stato.
C'è stato qualche costituzionalista che ha parlato dei discorsi costituenti del generale De Gaulle come fonte di diritto costituzionale, quote unquote.
Esatto, cioè non c'era scritto da nessuna parte che una commissione nominata da un generale...
I discorsi fatti erano fonte di diritto costituzionale.
Ha cambiato, comunque quella costituzione lì, meravigliosa, ha cambiato, è stata modificata una sessantina di volte negli ultimi anni.
Spesso modificando le leggi elettorali.
Esatto, modificando le leggi elettorali, ma non solo, è passata da un'elezione indiretta del Presidente della Repubblica a un'elezione diretta. Quindi, attenzione, nuovo, vecchio, sono tutte categorie, bicameralismo perfetto, imperfetto, sono tutte...
Tifosi.
Esatto, sono tutte da tifosi.
Il fascismo era nuovissimo.
Esatto. Tutte le critiche che voi vedete, tutte le critiche che voi vedete alle democrazie sono impostate su costano, parolai, ci passa troppo tempo per decidere.
Ludi cartacei.
Esatto. Allora, forse è vero, quindi attenzione, perfetto, imperfetto, non cadiamo nel derby. Cerchiamo di capire, e questo è il problema, perché. Perché, perché, perché. Bene, allora io cedo la parola a voi. Giulio, ti lascio al pubblico.
Oh, lì c'è il libro, per chi lo vuole comprare, costa solo 10 euro. E i proventi vanno all'associazione Libmov.
Allora, prego. Se tolgo questo funziona.
No, radio no.
No, allora basta. Allora dovete venire qua per cortesia.
Perché la voce è veramente bassa. Io sono molto preoccupato. Lo vedo anche su altre riforme. Sono stato un contestatore inascoltato sulla riforma della provincia, che non ci dovevano dei profeti capire dove sarebbe finito, ed è finito così. I costi sono anche aumentati. Servizi sono spariti, basterebbe vedere strade provinciali, non è che prima fossero molto belle, adesso alcuni sono impercorribili. Vivo questa cosa sui carrozzoni pubblici che siamo obbligati a entrare, cioè la gestione di servizi di persone che non devono rendere conto a nessuno, quindi un amministratore, uno che viene eletto, dice se io faccio un buon servizio, lo faccio pagare meno, eccetera, eccetera, l'elettore mi premierà, e comunque c'è un miglioramento della politica. C'è l'obbligo delle unioni. Adesso si arriva all'obbligo anche delle fusioni, per cui se due comuni devono fondersi, fanno un referendum, in un comune vince sì, nell'altro vince no, sono obbligati a mettersi insieme lo stesso. Cioè io vedo che si va alla deriva, la gente, anche i sindaci, che sono gli unici elementi ormai eletti, vengono eliminati, nel senso che si fa l'unione dei comuni, chi comanda davvero è uno che non è eletto dei cittadini. Però la mia preoccupazione, c'è questo referendum, che diventa importante, sarà importante, intanto dovrebbe detto, almeno mi è stato detto, sono ignorante anch'io, che non c'è il quorum.
No.
Certo.
Non c'è.
Non c'è. Il referendum costituzionale. È logico.
la gente, il referendum ormai, cioè c'era quello dell'acqua con la partecipazione del 54%, il 94-95% ha votato a favore dell'acqua pubblica, sta cambiando le leggi, nessuno dice niente, per cui la gente sa che il referendum è così. C'è un'armata, Barancaleone, adesso non voglio essere offensivo, che è contrario al referendum, quindi io mi trovo proprio degli avversari, delle persone che detesto, che sono contrarie a questo referendum qua, però...
Cioè che votano no in questo senso.
Che votano no, che dicono di votare no.
La necessità produce strani compagni di letto.
Non so il loro peso, eccetera, avrei piacere a questo punto, visto che voterò no, anch'io di che avessero peso anche questi, però trovo che sia molto difficile far andare la gente a votare e spiegare queste cose, perché si sembrano dei conservatori. Se si riuscisse a spiegare queste cose, i cittadini votano tutti, non dico tutti, ma la gran parte voterebbe no. Ma come riuscire a spiegare queste cose con tutti i giornali di un unico gruppo, con tutte le divisioni in un certo modo, con la gente che è stanca, che non ha più fiducia, perché ci hanno anche tolto la politica con la scusa dello stipendio. Cioè la gente dice, ah, parla solo di stipendi, quindi hanno confuso volutamente, secondo me, non sono mai stato finito per la dietrologia, ma sono ormai ci devo arrivare in complotti, hanno indotto la gente a odiare la politica. Quindi la gente non vede più nella politica uno strumento di cambiamento, di miglioramento, di... No, no, basta. Quindi c'è qualcun altro che poi, come già sta avvenendo, che comanda il posto della politica. L'interrogativo, come fare a far conoscere le cose alla gente? Io stasera sono meravigliato del numero di persone che sono qui presenti, se siete gli organizzatori sono tutti bravi, ma mi ha obbligato a venire.
Si chiama precetto.
Sono anche venuto, andrò anche in consiglio comunale per quello che serve, fare un ordine del giorno in favore del no, per quello che serve il consiglio comunale per dire di Bercetto. Ma la mia preoccupazione che mi mette pensiero, ci sto pensando da qualche tempo, come fare a spiegare alla gente queste cose? Grazie.
Allora, altre domande? Ne raccogliamo due o tre? Altre domande? Vai.
Di chi è? Perché magari...
Si presenta lui.
Sì, che...
Marco Mignozzi, Presidente del Consiglio Comunale. Prima delle domande...
Di Parma.
Di Parma. Vi volevo raccontare questa roba qua per farvi capire anche lo spessore politico, si diceva prima, e in particolar modo dei consigli regionali. Anno 2011, Consiglio regionale dell'Emilia Romagna, piano energetico regionale. Non c'erano tanti emendamenti, erano 30. Un gruppo assembleare ne aveva presentati 12 e in assemblea, per sveltire, si cerca anche di non fare le dichiarazioni di voto sugli emendamenti. Quindi il capo della maggioranza cos'è che faceva? Prendeva e gridava e faceva sì oppure no e tutti votavano.
In genere fanno così e così.
Esatto. Ma lui era in alto, quindi tutti che si dovevano girare non era comodo, invece in quel modo lui gridava. Cosa è successo? Che il consigliere della minoranza che aveva proposto uno di questi 12 emendamenti si accorge che si era distratto il capogruppo, nel momento in cui è andato in votazione si è abbassato, giuro, ci sono ancora i video, si è abbassato e ha fatto sì! E quelli hanno votato. Ma cos'è che hanno votato? Quello lì era tra l'altro un emendamento particolare perché chiedeva di fare tutte le classi, le case, le nuove costruzioni in classe A, ma nella stessa legge c'era la possibilità di farle in classe A e in classe B. Quindi nella stessa legge, che poi è stata votata perché dovevano votarla tutta, è passato un provvedimento che da una parte ti dice tu puoi costruire in classe A e in classe B e in un altro articolo solo in classe A. Quindi questo per farvi capire come si prendono le decisioni. Incuriosito dal sistema, dalla proposta di Ercolessi, faccio presente che quando si è parlato della riforma elettorale, della legge elettorale, una forza politica ha proposto il metodo Condorcet, insomma con la votazione plurima, però chiedevo, nella sua ipotesi vengono contemplate comunque le preferenze alle persone o no? Perché questo non è stato detto. E un'altra cosa, quando si parla di semplificazione, invito tutti voi ad andare nel sito della Gazzetta Ufficiale dello Stato Italiano. Io l'ho fatto a fine febbraio, ho fatto una ricerca dal 1 gennaio 2016 al 15 febbraio 2016 solo leggi, solo leggi, non decreti del Presidente della Repubblica, decreti ministeriali, solo leggi, 15 leggi, 15 leggi in 45 giorni, in uno Stato che ha già un numero di leggi abnorme.
Tra l'altro.
Quindi questa semplificazione, e concludo dicendo della schizofrenia politica, perché stanno dicendo abbiamo bisogno della riforma costituzionale, se no non riusciamo a fare le riforme, eppure sono partiti dicendo faremo una riforma al mese, stanno dicendo che con l'attuale costituzione, con l'attuale sistema stanno riformando il paese, quindi o lo stanno riformando o sono bloccati, e quindi non ho... quindi cioè, per dire come è il livello di schizofrenia, e purtroppo siamo bombardati e il sistema dell'informazione non ci protegge da tutto ciò. Grazie.
Un'altra domanda, così risolviamo la prima. Prego.
Sì. Forse non c'entra molto, ma
presentati, scusa.
Ah, sì, Marco Alberici dell'ALDE, sono qui esclusivamente come iscritto all'ALDE. Cosa pensa Ercolessi di un provvedimento importante di civiltà come quello della legge sulle unioni civili passato con un voto di fiducia? A me sembra un segno di una decadenza proprio della politica immenso, anche se forse non è del tutto all'ordine del giorno rispetto al costituzionalismo. Grazie.
No, fa parte dei diritti. Giulio?
C'è qualcun altro forse che...
Qualcun'altra domanda?
Io vorrei chiedere.
Prego, venga.
Posso parlare di
qua? Perché registriamo.
Sì. Paolo Fabri della Confessa della Storia.
Perché registriamo?
Ah, beh, no, siccome è stato parlato del sistema svizzero... E
parli a voce, urli.
...della democrazia semidiretta, vorrei sapere che cosa ne pensa lei dei referendum. Sappiamo che in Svizzera ci sono molti referendum, per ogni cosa devono costruire un ponte o devono fare la galleria del Gottardo, eccetera. Il popolo è chiamato a partecipare. Vorrei sapere se nella sua proposta è contemplato anche questo discorso della partecipazione referendaria del popolo.
Allora, mi dicono che abbiamo ancora 10 minuti, per cui in modo molto poco sistematico dico alcune cose per rispondere e anche per... Allora, una cosa che non ho detto prima. Questo Parlamento, tra l'altro, che sta facendo una riforma costituzionale che determinerà l'identità del Paese nei prossimi decenni, sa di essere stato eletto sulla base di una legge elettorale a sua volta dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale. Ora, è vero che la Corte ha detto che non influirà sugli provvedimenti che farà, ma prima di tutto magari la Corte si aspettava un doveroso scioglimento delle Camere una volta che questa dichiarazione di illegittimità era stata. Secondo, ma con quale faccia questa gente, che sa di essere stata eletta sulla base di una legge elettorale illegittima, si arroga il diritto di cambiarci i connotati? Dico cambiarci i connotati perché una cosa che non ho detto prima è che le Costituzioni, lo si vede benissimo nel caso degli Stati Uniti, sono il fondamento della nostra identità. Una volta le nazioni si definivano o sulla base della discendenza di sangue, della grande famiglia che era l'idea tedesca e slava della nazione, e si è visto a che esiti ha portato, oppure sulla base culturale di un'adesione volontaristica ai principi. Oggi, sì, adesione culturale ha stravinto, però quale? Adesione a valori ancestrali, e come facciamo a integrare i nuovi venuti sulla base della nostra ancestralità? Gente che non è mai stata, che non ha condiviso il passato, come fa a condividere il futuro? E quindi l'unica idea democratica dell'identità di una entità politica oggi lo danno, come dice secondo me in questo giustamente Jürgen Habermas, il cosiddetto patriottismo costituzionale. Ma questo presuppone che la Costituzione non è una Costituzione imposta da una parte del paese al resto del paese, ma che sia, come lo è la Costituzione del 1948, una Costituzione in cui possano riconoscersi tutti. Io in una costituzione plebiscitaria in cui si tratta di dare le chiavi a un capatazzo e consentirgli di fare qualunque cosa, questa non è la mia costituzione, è la costituzione che mi viene imposta sulla base del principio di maggioranza, che viene applicato alla Costituzione esattamente come viene applicato all'elezione di un governo. Si chiama negli Stati Uniti, sapete come si cambia la Costituzione degli Stati Uniti? Ci vuole la maggioranza dei due terzi, obbligatoria, come in quasi tutti i paesi occidentali, sia alla Camera dei Rappresentanti sia al Senato. Dopodiché questa decisione non entra in vigore finché non è ratificata dai parlamenti, tutti tranne uno dei 50 stati bicamerali, di tre quarti degli stati membri. Perché? Perché la Costituzione è il fondamento dell'identità politica collettiva, per cui non si cambia perché una parte lo decide e lo impone agli altri. I tempi. Guardate che le leggi vergogna di Berlusconi, anche quando erano robe che in qualunque altro paese avrebbero distrutto per sempre la reputazione di chiunque le votasse, quelle che servivano a dire, tanto per dirne una di quelle meno note, contenzioso finanziario con la pubblica amministrazione, superiore a 65 milioni di euro, colui che vince perde in primo grado, perde in secondo grado, pendente il giudizio di Cassazione, può risolverla pagando il 5% ed estingue il debito. Ha perso in primo grado, ha perso in secondo grado, lo Stato gli chiede, purché siano le aziende che hanno un contenzioso sopra i 65 milioni di euro. Ovviamente era Mediaset che aveva 365 milioni, se non vado errato, di contenzioso con lo Stato. Questa roba qua, miracolati quegli altri, pare che fossero altre 12 imprese in Italia, che è come dire, tutti coloro i quali sono nati ad Abbiategrasso fra il 25 gennaio e il 25 settembre del 1964, non è mica una legge ad personam, tutti quanti quelli che... ecco, questa roba qua è stata approvata tempestivamente, così come tempestivamente sono state approvate, in un caso addirittura abrogando il delitto per il quale Berlusconi era processato, legge entrata in vigore tre giorni prima della sentenza, la quale assolve l'imputato perché il fatto non è più considerato dalla legge come reato. Ecco, in questi casi qua il Parlamento è stato efficientissimo, altro che bicameralismo perfetto che impedisce le decisioni. Quando c'è la volontà politica passa tutto, passa di più, passano anche cose assolutamente repellenti che in qualunque altro paese sarebbero semplicemente inimmaginabili, eppure passano, perché il problema non è di regole ma di volontà politica, e quando sono incapaci attribuiscono alle regole la impossibilità che loro hanno di far passare una qualunque cosa. Concentrazione dei media, ma se l'avesse fatto Berlusconi, se queste robe le avesse fatte passare Berlusconi, e se all'epoca di Berlusconi fosse capitato che il direttore del principale giornale italiano, il Corriere della Sera, che era il più anti-renziano di tutti i direttori dei principali giornali italiani, viene fatto fuori, per carità, mica decisione del governo, il consiglio di amministrazione del Corriere della Sera notoriamente tiene a vendere più copie possibile, non tiene mica a influire sugli equilibri politici del paese, è una impresa che funziona solo per vendere il giornale. Ecco, il più anti-renziano viene fatto fuori, il più renziano di tutti passa dal terzo giornale più importante d'Italia al primo, e poi questo primo si fonde con il terzo. Fosse successo all'epoca di Berlusconi, ma ve li immaginate anche le reazioni internazionali? No, siccome questo sta nel Partito Socialista Europeo, questi sono buoni per definizione, non sono pericolosi per definizione, qualunque cosa facciano diventa innocua. Ora, nessuno di noi pensa che Renzi o la Boschi vogliano impostare un ordine autoritario o totalitario, questi vogliono soltanto durare il più possibile senza nessuno che gli rompa le scatole, un po' come qualunque tycoon finanziario vuole governare senza che gli azionisti del parco buoi gli rompano le scatole, quindi si fa le scatole finanziarie eccetera eccetera, non hanno intenti autoritari o totalitari. E chi viene dopo? Non si risponde. Si può, ecco, unioni civili. Allora, io per la cronaca sono scomunicato latte sentenze per la battaglia fatta a suo tempo sull'aborto da quando avevo 19 anni. Latte sentenze vuol dire senza bisogno di provvedimento ad hoc, perché...
E devi chiedere scusa al Papa, se mi ricordo.
Sì, quest'anno di giubileo potrei farmi assolvere anche dai vescovi, mi sembra di aver capito. Comunque non sono pentito. Organizzavamo i voli delle donne a Londra e pare che chi materialmente collabora all'esecuzione di aborti viene scomunicato in modo automatico, cioè, come si dice in diritto canonico, latte sentenze. Io sono uno di quelli, quindi non vi stupirà che la mia posizione sulla questione delle coppie gay sia la assoluta e totale parità di diritti e soprattutto, quello che questa legge non ha riconosciuto, la assoluta pari dignità sociale. C'è stata l'anno scorso una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha riconosciuto che erano stati violati i diritti di una coppia gay che non lamentava che i propri diritti non fossero stati riconosciuti. Se una legge non fosse stata fatta, avremmo dovuto pagare tanti di quei risarcimenti a tutte le coppie che avessero fatto ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che saremmo andati in bancarotta una seconda volta. Quindi questa legge che è stata approvata era il minimo dei minimi dei minimi dei minimi sindacali, ed è una legge che sarebbe stata all'avanguardia 25-30 anni fa, quando la prima legge danese fu approvata nel 1989, oggi è una vergogna perché è la più arretrata di tutta l'Europa occidentale, anche a prescindere dalla questione della child adoption. Ma quello che conta più di tutti è che non si concepisce più che si possa discutere una legge in Parlamento. Ora, io sui 5 Stelle ho capito che soprattutto Grillo voleva strizzare l'occhio al Vaticano con tante dichiarazioni che ha fatto, ed era per questo che sta cosa è venuta fuori. Ma sulla carta era sacrosanto che una legge viene discussa in Parlamento. C'erano degli emendamenti che avrebbero potuto essere discussi nel giro di una settimana. Perché non si deve discutere una legge in Parlamento e si può votare soltanto se si accetta a scatola chiusa qualunque cosa il governo proponga? Ma che cos'è questo modo di legiferare che si basa soltanto sull'input del governo, sui voti di fiducia continui, per cui nessun parlamentare può esprimere le proprie opinioni se non così? E perché non affrontare qualche giorno di dibattito parlamentare per approvare una legge come questa? Non si capisce. Preferenze, ma io francamente vorrei dire non ho neanche preferenze. Cioè, tutti i sistemi elettorali hanno vantaggi e svantaggi. In questo libro io mi sono preoccupato di una cosa così basilare come il mantenimento della democrazia liberale versus la democrazia plebiscitaria, il mantenimento delle garanzie delle libertà costituzionali. Tutto il resto a me sembra totalmente secondario. Io tra l'altro non sono rappresentato nelle istituzioni italiane da ormai 30 anni, da quando il Partito Radicale è diventato qualcosa di molto diverso da quel che secondo me era a suo tempo. Non ho rappresentanza, non penso, vista la situazione, che l'avrò nei prossimi decenni, per cui non mi preoccupo tanto di questo. Preferenze. Preferenze di genere, gender balance, immunità dei senatori del cosiddetto nuovo senato, fate voi. Qui si tratta delle cose più basilari che esistono in un ordinamento costituzionale. Io non voglio domani fare la fine di un cittadino ungherese o peggio di un cittadino ungherese. Vogliamo i 100 parlamentari che io propongo di eleggere col sistema proporzionale puro eleggerli sulla base di grandi circoscrizioni come quelle che c'erano fino al 2008 per eleggere il Parlamento europeo? Benissimo. Vogliamo farlo su lista unica nazionale? Benissimo. Con preferenze? Benissimo. Senza preferenze? Benissimo. Il problema non è questo. Il problema è molto più elementare e basilare ed è la difesa delle libertà costituzionali. Impedire la creazione di nuovo in Italia di un ordine autoritario. Di fronte a questo, tutto il resto, parità di genere, preferenze, immunità, se ne discuterà moltissimo probabilmente nel referendum, mi pare totalmente secondario, perché sono cose anche importantissime, per carità, interessantissime, si può discutere. Sulle preferenze, io non sono un grande fan delle preferenze, perché mi ricordo che cos'erano le preferenze, soprattutto nell'Italia meridionale, ma fate, purché ci sia la garanzia delle libertà costituzionali, purché chiunque vinca le elezioni non diventi il padrone dell'ordinamento costituzionale italiano. Referendum. Una delle tante cose è l'aumento del numero delle firme per il referendum abrogativo, è uno dei pochi freni e contrappesi al potere politico che attualmente esistono. Si dice, ma gli italiani erano di meno nel 1948. Benissimo, ma siccome avendo una precedente vita, come è stato detto, svolto funzioni di dirigente del Partito Radicale, io so benissimo che il problema del referendum non sono mai le firme. Il problema del referendum sono la normativa ordinaria che rende la raccolta delle firme difficilissima, sia per i tempi, sia per le figure che possono fare da autenticatori, sia per il complesso sistema di certificazione delle firme, che deve essere fatto esso stesso, deve essere completato nell'ambito dei termini previsti dalla legge. Aumentare il numero delle firme significa abolire puramente e semplicemente l'istituto del referendum o renderlo attuabile solo dall'originario soggetto per il quale era stato previsto. Il referendum fu introdotto, era una previsione che la Costituzione aveva fin dal 1948, ma fu introdotto soltanto nel 1970. E perché? Perché l'approvazione della legge di attuazione del referendum era stata la condizione posta dalla Chiesa Cattolica per non impedire la messa all'ordine del giorno della legge sul divorzio. Allora in quell'occasione si fece in fretta e in furia una legge di attuazione del referendum cucita sulle esigenze di una poderosa organizzazione quale non è, ma probabilmente era sicuramente allora, la Chiesa Cattolica. Le firme furono raccolte nelle parrocchie, probabilmente la stessa cosa potrebbe succedere. E c'erano i sindacati che avrebbero potuto utilizzarla. Oggi, quando tutte le organizzazioni della società civile, come è stato ricordato, nella società liquida, sono sostanzialmente sempre più evanescenti, esistono soltanto dei poteri più o meno di fatto che ne hanno preso il posto, oggi aumentare il numero delle firme per il referendum significa sostanzialmente abolire l'istituto del referendum. E anche questo risponde alla stessa logica, cioè oggi si fa della demagogia anticasta, ma qual è il risultato di questa demagogia anticasta in queste controriforme costituzionali ed elettorali? Che si mette nelle mani di una decina di oligarchi tutto il potere politico. Si sostituisce la casta, in cui c'erano tanti delinquenti, ma anche una parte non irrilevante di persone per bene, che magari avrebbero prima o poi potuto perfino pretendere di mettere in discussione il potere dei capi bastone. Si vuole sostituire alla casta una ventina, trentina di oligarchi o due. La riforma costituzionale inizialmente è stata decisa col patto del Nazareno, a cui hanno partecipato due persone: Renzi, che all'epoca non aveva nessun'altra investitura che non quella di un voto di partito, e Berlusconi, che era addirittura decaduto dal seggio parlamentare per indegnità, essendo stato il soggetto di una grave sentenza penale. Questi due decidono. Poi Renzi, che è bravissimo nel prendere un po' per i fondelli gli alleati, i sodali, i compagni di merenda, eccetera, è andato avanti per conto suo, ha cambiato in parte l'accordo e il risultato è stato, per nostra fortuna, che Berlusconi sia. Io non vorrei, tra l'altro, che prima del referendum non passasse per la testa di Renzi, anche perché adesso si è accorto che il meccanismo del referendum è pericolosetto per lui, perché se si va al ballottaggio fra 5 Stelle e Renzi, tutti i sondaggi dicono che c'è un'alta possibilità che i 5 Stelle vincano. Allora potrebbe prendersi due piccioni con una fava, evitare questo rischio ed evitare il no di Berlusconi nel referendum, reintroducendo il premio di maggioranza non sulla lista ma sulla coalizione. Conoscendolo, io non escluderei neppure che si potesse perfino arrivare a questo, anche perché l'idea di ritagliarsi le leggi elettorali sulla base della convenienza delle prossime settimane è un vizietto che la politica italiana ha ormai da decenni, anche quella francese a dire il vero.
Anche gli americani, gerrymander.
Sì, d'accordo, certamente, però lì riguarda solo la configurazione territoriale delle circoscrizioni, che già è abbastanza grave, e non addirittura il sistema politico. Insomma, io sono terrorizzato da questa classe politica, terrorizzato dalla sua pochezza, dalla sua arroganza, dalla sua sprovvedutezza, perché poi la cosa più drammatica è che tutto questo nasce non perché Renzi pensi di diventare un dittatore, esatto, ma semplicemente perché era la cosa che poteva fare senza scontentare grandi gruppi di elettori, perché fra i suoi elettori... dovesse fare una grossa riforma economica, c'è sempre qualcuno che ci perde, qualcuno che si incazza, qualcuno che organizza, eccetera. Della Corte Costituzionale, ma quanti nostri concittadini sono a conoscenza dell'esistenza della Corte Costituzionale, che con questo sistema diventerebbe una inutile terza o seconda Camera? Insomma, io non sono molto ottimista, cerchiamo di darci da fare perché le cose non finiscano davvero malissimo, anche perché, come dico sempre ai miei amici non italiani, che inizialmente quando sentono questo discorso mi dicono ma no per carità, e poi alla fine si mettono a ridere, l'Italia, che spesso viene presa come un caso di arretratezza politica gravissima, spesso nel corso della storia recente si è rivelato non un caso di arretratezza ma l'avanguardia di una regressione.
Anche col fascismo, eh?
Anche col fascismo.
Io ringrazio Giulio, ringrazio voi e vi lascio con un'ultima considerazione. Le riforme costituzionali dovrebbero essere fatte non pensando di essere al potere, ma pensando di essere all'opposizione. Io vi ringrazio e buona serata. C'è il rinfresco
solo per chi compra il libro.
Esatto.
Allora il rinfresco è solo per chi compra il libro per 10 euro.
Ciao. Giulio, sono molto dedica, dai. Scusami.